il settimanale con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
Benvenuto o benvenuta alla puntata di questa settimana di Breakcast, il podcast di Brescia, di Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. In studio ci siamo noi due. Ciao Emanuele.
Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
Il podcast esce il venerdì, poi il sabato alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Per essere sicuri, sicure di non perdersi nemmeno una puntata, ci si può iscrivere anche alla newsletter che tra l'altro permette di fare una donazione all'Associazione Culturale In Primis, che produce questo podcast che vive del sostegno di chi lo ascolta. Chi sceglie di abbonarsi alla newsletter con una donazione periodica riceve anche la trascrizione del nostro podcast, comoda per chi magari deve ricercare qualcosa o ascolta distrattamente o a volte preferisce leggere. Tra pochissimo alcune delle notizie in breve più importanti degli ultimi giorni, ma prima Emanuele, come al solito, ti chiedo di che cosa ci parlerai nel tuo approfondimento.
Oggi parleremo di maternità e lo faremo con Ilaria Maria Dondi, che ha appena pubblicato un libro per Inaudi intitolato Libere.
Iniziamo con il carcere, quello di Canton Mombello, ovvero il Nerio Fischione. È il secondo carcere peggiore d'Italia per affollamento, 204,95%, è secondo solo a San Vittore, che ha il 232%. Oltre al sovrannumero c'è una forte carenza di personale. Nei giorni scorsi ha ripreso parola, martedì, sul Giornale di Brescia, l'architetto Ettore Barletta, che si occupò del progetto del 2013 sull'ampliamento di Verziano. Barletta sostiene che il progetto sarebbe ancora valido, in 4 anni e 15 milioni di euro si sarebbe potuto realizzare all'epoca e si sarebbe arrivati a Verziano con circa 400 posti, quindi la somma dei due carceri. Ricordiamo che però ora i soldi ci sono, circa 54 milioni. Quello che manca è il progetto, bisogna capire cosa sarà fatto, se verranno sfruttati 35.000 metri quadri di aree esterne che sono stati già individuati senza edificare all'interno del perimetro odierno della struttura, che potrebbe mettere a rischio degli spazi funzionali che invece rendono quello di Verziano all'opposto, cioè uno dei carceri dove si può le condizioni di detenzione sono migliori. Al momento il progetto non c'è. Molta polemica in questi giorni è stata data alla guerra del latte o guerra del formaggio in Valle Camonica. Il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, ha attaccato la politica sulla vicenda del caseificio CISVA, il caseificio sociale di Valle Camonica e Sebino, che negli ultimi anni è cresciuto, ha messo un po' in sicurezza i suoi conti economici, è una cooperativa ed è al centro di una polemica. Prandini ha dichiarato che ci sono state pressioni e intimidazioni e che queste ostacolano il piano di rilancio. La vicenda, Emanuele, è tutta politica perché la comunità montana, la provincia, il BIM erano usciti dal CISVA quando hanno capito che non sarebbero riusciti a imporre la loro linea, che includeva un cambio di presidenza probabilmente. L'attuale Paola Pezzotti è vicina a Prandini e avrebbero voluto spostare la parte commerciale da Capodiponte a Ponte di Legno. Dopo essere usciti c'è stato un bando per un nuovo caseificio con anche investimenti pubblici, con promesse di pagare di più gli allevatori che forniscono il latte, un bando prima andato deserto e poi vinto da Agricoltura Etica, che in prima fila vede Mario Bezzi, perché Mario Bezzi è delegato del comune di Ponte di Legno in comunità montana, è anche presidente del SIT, cioè la società di impianti turistici, che ha il 68% delle quote di Agricoltura Etica nella Valle dei Segni, che è la compagine che ha vinto il bando indetto appunto dalla comunità montana per creare un nuovo caseificio in valle che andrebbe a rompere per il monopolio del CISVA e ricordiamo il formaggio più famoso, il Rosa Camuna, che fa parte appunto di quello che viene prodotto in Valle Camonica.
Adesso, al di là della vicenda del CISVA, dei giudizi che si possono dare, quando poi parliamo di Brescia che sa fare sistema, ci sono anche questi esempi molto interessanti di divisioni non da poco.
Restiamo in Valle Camonica perché avevamo accennato un po' di tempo fa alla battaglia per avere un ambito territoriale ottimale autonomo, quindi la gestione dell'acqua, di acquedotti, di fognature in Valle Camonica. Di solito sono le province a costituirsi come ATO, però in questo caso è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia sia una particolarità specifica, il Consiglio dei Ministri, in questo caso, che ha una forte presenza leghista, tra cui il ministro Calderoli in particolare, che è appunto per la devoluzione, per l'autonomia differenziata, e questo era stato opposto, questa decisione di creare l'ATO Camuno, dal governo Draghi, e invece adesso si costituirà, non c'è stata più questa opposizione. Alcuni studi della Bocconi, del Politecnico di Milano, dicono che si potrebbero avere in questo modo tariffe anche più basse alle stesse condizioni. Vedremo se sarà così. Sicuramente ci sono molte cose da fare, ne cito alcune, per esempio gli scarichi fognari non tutti finiscono nei depuratori, ci sono alcuni centri che smaltiscono i reflui direttamente nell'olio che poi confluisce nel lago di Iseo, e questo forse è solo una delle tantissime questioni aperte, comuni anche insomma, non poco importanti, Edolo, Sonico, Malonno, scaricano da sempre i reflui nel fiume.
Cioè vuol dire proprio, diciamolo, che tu tiri l'acqua e quella roba lì che hai fatto va giù nel fiume senza trattamento. Questo è nel 2024, è incredibile, ma la Val Camonica evidentemente non è un problema se non viene affrontato.
Vedremo se con questa autonomia verranno poi fatte delle cose di questo
autonomia
tipo.
Fognaria.
L'autonomia fognaria non è male come titolo, magari un giorno ce ne occuperemo nel dettaglio. Stiamo invece a parlare di turismo. Ti ricordi l'isola dei conigli che era diventata una penisola l'inverno scorso, era andata sui giornali di tutto il mondo? Beh, non gli è andata proprio malissimo al comune di Manerba. Quest'anno la tassa di soggiorno ha toccato i 700.000 euro, una pubblicità notevole, nonostante tutte le polemiche come quelle della barca sospesa che denunciava l'importanza del tema della scarsità idrica e che era stata pesantemente attaccata dalla politica con dichiarazioni che facevano togliere la pubblicità o che dicevano che i tedeschi ci stavano boicottando e cose di questo tipo, non so se ti ricordi.
Sì.
Dobbiamo forse smentire una tua previsione,
ecco,
di fine
infatti.
Anno, perché ha nevicato e quindi tu dicevi vedremo milioni di ristori verso i gestori degli impianti sciistici, che invece leggendo i giornali in questi giorni sono tutti contenti perché c'è stato un po' di neve.
Sì, ricordiamoci che comunque i conti poi li faremo in aprile, vedendo anche l'andamento della stagione, perché purtroppo è sempre molto così legato alle precipitazioni.
Quello che non dobbiamo dimenticare è che magari viene salvata mezza stagione sciistica e chi vive del turismo, a chi piace lo sport, sicuramente resta contento di questa cosa, ma i problemi sono enormi. La conferma arriva per esempio dai dati dell'Adamello, il ghiacciaio dell'Adamello. Nel 2023 si è perso quasi il doppio dello spessore di ghiaccio rispetto alla media storica, e siamo a 2 anni di seguito, voglio dire. Con la fusione stagionale del 2023 la perdita è stata di circa 2,6 metri. La media storica era di una perdita di 1,5 metri. È il secondo valore peggiore della serie storica dopo il 2022, segnato dalla siccità grave e da un'estate molto calda simile a quella del 2003. I dati arrivano dal Servizio Glaciologico Lombardo, sono ancora provvisori ma sono ritenuti abbastanza precisi. Se guardi i grafici che vengono pubblicati, siamo passati in 40 anni da 19 km quadrati di estensione del ghiaccio acciaio a meno di 14, e la curva insomma sembra andare in picchiata. Ricordiamo che il ghiacciaio potrebbe esaurirsi tra il 2060 e il 2100 a seconda di come andranno le cose. Piccolo aggiornamento per la strada della Forra a Tremosine, non tanto della strada ma per quanto riguarda il depuratore di Tremosine Limone, che sembra non avere problemi, quindi quella che si pensava, cioè un'attivazione di un bypass provvisorio per risolvere la situazione delle lesioni provocate dalla frana di metà dicembre, sembra essere scartata, perché così si fa direttamente una soluzione più stabile in grado di durare più tempo. In questo momento, ricordiamo, nei comuni di Tremosine di Limone le utenze attive sono poche rispetto ai picchi che invece arriveranno sicuramente quest'estate. Altre valutazioni verranno fatte questa settimana e poi si dovrà capire che lavori saranno necessari. Sono due le ipotesi che il presidente della comunità montana Alto Garda, Davide Pace, ha prospettato. Una è quella di carotare la roccia per 100 metri bypassando la vecchia 45 bis, oppure far entrare la linea elettrica e la condotta fognaria nel depuratore dalla strada gardesana, e ovviamente servirà un nuovo scarico a lago perché quello attuale è otturato e lavora a metà. Restiamo nella zona, il rischio frane tiene chiusi alcuni dei sentieri attorno al bellissimo eremo di San Valentino a Garniano. Servono 2 mesi per i lavori, si tratta di lavori per 900.000 euro, di un complessivo progetto da 4 milioni di euro. Emanuele, veniamo ora al tuo approfondimento.
Sì, parliamo di libere. Libere di scegliere se e come avere figli. Questo è il titolo completo del libro appena pubblicato da Einaudi, scritto dalla giornalista bresciana Ilaria Maria Dondi, direttrice del sito Roba da Donne. È un saggio denso, decisamente denso, che in 176 pagine rivendica appunto il diritto delle donne a essere libere di decidere cosa fare della propria vita, sto semplificando, in un'ottica femminista. È un libro che rispecchia anche una tendenza sempre più marcata nella nostra società, cioè vale a dire le donne che non hanno figli, a volte per precisa scelta, altre per diverse condizioni. Ti leggo prima un articolo, prima di sentire la nostra chiacchierata con Ilaria Maria Dondi, un articolo di Valigia Blu intitolato «Donne che non vogliono figli, una scelta felice contro la pressione sociale» di Alessandra Vescio. In Italia circa il 22% delle donne nate alla fine degli anni 70 terminerà il proprio periodo riproduttivo senza figli. Tra queste almeno un quarto i figli non li ha mai voluti. Conosciute nel mondo anglofono come child free, le donne che scelgono di non avere figli in Italia non hanno neppure un termine trasversalmente accettato per essere definite. Questo non solo contribuisce a una mancata validazione di una scelta legittima, ma anche a confondere coloro che i figli li vorrebbero e non possono averli, in inglese childless, e coloro che invece non li desiderano affatto, appunto child free. Avere un nome significa esistere, hanno spiegato Nicoletta Nessler e Marilisa Piga in Lunadigas, il documentario che racconta le donne senza figli in Italia. Lunadigas è il termine con cui i pastori sardi si riferiscono alle pecore che non si riproducono pur non essendo sterili. Le documentariste l'hanno scelto per descrivere le donne che non solo hanno deciso di non diventare madri, ma che hanno anche abbracciato un nuovo modo di intendere la famiglia e la femminilità, al di là e a prescindere dalla maternità. Abbiamo parlato con Ilaria Maria Dondi per capire come è nato questo libro, intitolato Libere e dedicato alla maternità e alla non maternità e alle pressioni sociali che ci sono in entrambi i casi e ancora tutti i cliché sedimentati nella nostra società riguardo a questo tema.
Per chi ci ascoltasse di venerdì 19 gennaio, questa sera alle 18.45 presso la libreria Rinascita in Via della Posta c'è appunto la presentazione di questo libro con l'autrice.
Questa idea per fare il verso a quello che è il famoso slogan femminista di attribuito in realtà a Carol Hennish nasce dal personale che diventa politico, nel senso che sono partita dalla mia esperienza. Io sono stata una donna fino ai 35 anni senza figli, sono diventata madre nel 2016, quindi ero già passata attraverso lo stigma che si applica alle donne senza figli per condizione o per scelta. E per un certo periodo di tempo ho pensato anche in realtà che senza figli per scelta fosse sì, una condizione che poteva essere perenne nella mia vita. Questo è cambiato nel 2016 con l'arrivo di mio figlio, è stata una gravidanza molto voluta, ma questo non ha impedito che a questo punto io invece mi scontrassi con diciamo l'aspettativa performante, gioiosa, molto edulcorata che si ha nei confronti della maternità, che ci si aspetti, che ci si aspetta dalle madri. E con la nascita di mio figlio in realtà sono caduta in una profondissima depressione postpartum. Era come se non mi sentissi più non sentivo più di appartenere né al mondo, diciamo, delle non madri per scelta o per condizione, di cui però mi sentivo molto più vicina a livello empatico e a livello di comprensione, e non mi sentivo accolta nel mondo delle madri o comunque sentivo che non mi rappresentava del tutto. Ho perso proprio la mia identità, e nel momento in cui ho cominciato a scriverlo su Roba da Donne, la testata che dirigo, ho scoperto che siamo in tante, siamo tantissime a non riconoscerci nella narrazione, né che si fa quella stereotipata delle donne senza figli, né nella narrazione stereotipata che si fa sulla maternità. Ecco, questo saggio nasce un pochino dall'idea che appunto non esista un solo tipo di madre né un solo tipo di donna senza figli, e che non esista un unico modello femminile al quale uniformarsi, e che quindi esistono invece tanti modi di essere donne, e forse dobbiamo concederci di liberarli e di liberarci dalle gabbie, dagli stereotipi che la nostra società un po' ci impone, nelle quali ci ingabbia.
Si parte dunque da un'esperienza personale per affrontare il tema più ad ampio raggio. È interessante all'inizio del libro il modo in cui Ilaria Dondi racconta e descrive il momento in cui si è trovata a dire a un'amica senza figli che in fondo lei aveva un sacco di tempo libero, contrariamente appunto all'autrice che riteneva di averne molto meno perché aveva un figlio, quindi che l'occupava parecchio. Ora, da un lato è evidente che avere un figlio, e lo dico da padre, prevede tempo per la cura, per stare assieme, per i compiti, per lo sport, per viversi, insomma, non voglio mettermi a fare l'elenco di tutte le attività, ma un conto è riconoscerlo come dato di fatto, un conto è utilizzare questo argomento come una clava per manifestare una propria supposta superiorità rispetto ad altri che i figli non ne hanno. A partire da aspetti come questo, Dondi si mette in discussione e mette in discussione la maternità, costruendo una sorta di inventario di tipologie di madri e di donne senza figli, raccontando come esistano mille modi per essere madri o per non esserlo, oltre aspettative, e giudizi e pregiudizi. Sentiamo come ha lavorato a questo libro.
Il lavoro di ricerca e scrittura mi rendo conto che è durato tantissimo soprattutto rispetto al fatto che oggi scrivere libri, per chi lo fa di professione, per gli scrittori, per chi fa saggi, per molti giornalisti che poi pubblicano saggi, è diventato quasi un lavoro a catena, quindi si sfornano libri con una frequenza che a volte è superiore ai 2 per anno. Io per questo libro ci ho impiegato 6 anni. Mi viene un po' da sorridere perché da una parte mi rendo conto che lì agisce un po' anche, se vogliamo, la sindrome dell'impostore, del fatto di non essere mai abbastanza informata, mai abbastanza ferrata. In realtà ci sono voluti 6 anni perché ho voluto raccogliere, oltre ad aver studiato tantissimo e ascoltato tantissimo, ho voluto raccogliere tantissime voci e storie di persone che ho incontrato a volte dal vivo, a volte sui social, a volte all'interno delle community, dei gruppi Telegram, e che mi hanno concesso tempo, spazio e davvero un cuore, anche la loro anima, nel raccontarmi, nel rivendicare da una parte le proprie scelte o condizioni childless, quindi senza figli per condizione, non per scelta, child free, quindi per scelta di maternità, di genitorialità, ma dall'altra parte hanno accettato un po' di fare questo esperimento con me, di aprirsi anche all'esperienza altrui, provando a rimuovere i pregiudizi che essi stessi avevano introiettato, per esempio le donne senza figli nei confronti delle madri, le donne senza figli per condizione, magari per sterilità, contro le donne che invece scelgono di non averne. Ecco, hanno accettato di fare con me questo viaggio di riconciliazione che è durato tanto, e credo che in questo sia un pochino la novità anche di questo, non so se è arrogante dirlo, però di questo saggio, nel cercare una conciliazione invece di cercare di difendere una squadra, una bandiera rispetto a un'altra.
Insomma, un conto è la possibilità di mettere al mondo dei figli, un conto è l'obbligo, la pressione sociale, e in questo caso, come sostiene Ilaria Maria Dondi, la pressione sociale maschile. E per non parlare poi di tutto ciò che avviene dopo, che chiama in causa anche gli uomini, che però quando si occupano dei figli ancora adesso vengono chiamati, sai come?
Sì, penso di sì.
Dillo.
Mammi.
Bravissimo, bravissimo. Io quando prendevo l'aspettativa al lavoro, nel mio lavoro precedente, mi chiamavano mammo a volte, e non è capitato solo a me. Per un uomo però essere o non essere padre non ha tutto questo substrato di imposizione sociale che invece testimoniano diverse donne, anche al di fuori del libro di Dondi. Gli ho chiesto appunto se il titolo non possa essere declinato in libere di scegliere se e come non avere figli, perché una parte rilevante del volume parla proprio di questo, della non maternità.
Sì, diciamo che il titolo, che ovviamente è cambiato mille volte, questo titolo in realtà è soltanto frutto di un proprio di quasi poche settimane prima della stampa. Si può leggere anche come dici tu, ovvero il fatto di dire libera di scegliere se e come avere figli, chiaramente sottintende anche il fatto di essere libera di scegliere se e come non averne. Il discorso è che credo è evidente che a livello sociale, politico e culturale la società abbia creato degli stereotipi e sia la narrazione della donna senza figli, che è o la parte harder, quella un po' egoista, carrierista, un po' anche poco di buono, spesso molto promiscua, eccetera eccetera, oppure in alternativa è la donna che non può avere figli e quindi è la poverina, la persona monca o in qualche maniera una donna a metà, sicuramente condannata al dolore. E poi appunto il discorso invece dello stereotipo della madre, che in genere discende un po' direttamente da quello della madre sacra, dal quale se ci si discosta si diventa madri sbagliate, credo che siano assolutamente insufficienti nel raccontare appunto una realtà che è molto più sfaccettata, che è anche scomoda da raccontare, perché per la nostra politica, per la nostra società, per il nostro codice anche legislativo, è fondamentale che in qualche maniera venga invece tutelato il nucleo fondativo della società, che è la famiglia, ma è un preciso tipo di famiglia, ed è la famiglia eteropatriarcale, quindi fatta da una mamma, da un papà e da un bambino, meglio se più di due bambini anche.
In questo lavoro di decostruzione del concetto di maternità ho poi cercato di capire con l'autrice se esistano modelli utili a ricostruire una nuova forma appunto di maternità, una maternità plurale che segue diverse identità e diverse aspirazioni.
Io in questo libro a un certo punto, o meglio, tutto questo libro è strutturato un po' in inventari di donne che scelgono di non avere figli, di donne che non possono averne, di madri sbagliate, di madri mostruose, di donne considerate sbagliate sia che abbiano o non abbiano avuto figli. So che potrebbe sembrare che qualsiasi sia la tua scelta o condizione, insomma, non andrà mai bene, e da un certo punto di vista un po' è vero, perché tu puoi diventare, devi in qualche maniera, se sei donna, diventare madre entro una griglia strettissima di tempo e soprattutto all'interno di quella famiglia di cui parlavamo prima, altrimenti sei sbagliata. Dall'altra parte ci sono donne che, pur crescendo al mito della maternità e alla cultura maternalista in cui siamo immersi, e quindi desiderando spesso dei figli o di diventare madri, invece vengono in qualche maniera sconsigliate o addirittura vengono in qualche maniera viene loro vietato l'accesso alla maternità, è il caso. O comunque si auspica che non abbiano figli, come nel caso delle donne con disabilità, delle persone, delle donne razzializzate, delle persone non binarie, quindi delle madri o dei padri trans, nonché nelle coppie omosessuali e anche nelle famiglie monogenitoriali, quindi donne o uomini che vorrebbero o decidono di diventare genitori senza avere un partner. Ecco, il discorso è che credo che in realtà tutte i modelli di genitorialità, se possiamo parlare di modelli, e probabilmente non possiamo parlare di modelli ma di soggettività, tutte queste soggettività familiari, quindi con figli o senza figli, quindi con altri tipi magari di famiglia, perché essere senza figli non vuol dire non costituire altre tipologie di famiglia, io credo che possano essere assolutamente positive, proprio nel momento in cui vengono lasciate libere di essere, di esistere, di esprimersi, senza che le leggi, senza che lo stigma sociale, senza che la cultura pronatalista o il moralismo generale vada a rompere un po' le uova nel paniere a tutte queste persone. Alla fine tutte le esperienze di genitorialità e di non genitorialità rischiano di diventare delle esperienze fortemente provanti e fortemente negative, o comunque avere degli aspetti negativi molto elevati, proprio perché c'è questo giudizio, questo stigma sociale che ha ragioni antiche e ha origini molto antiche, e che di nuovo trova in quel grande contenitore, in quel grande fenomeno culturale che tutto governa, che è un pochino l'innominato, l'innominabile, l'elefante nella stanza, che si ha spesso paura a pronunciare, che è poi il patriarcato, il sistema patriarcale.
È chiaro che un libro del genere non riguarda solo le donne, perché il tema di fondo è anche quello della genitorialità nelle varie forme in cui può essere portata avanti. Però Dondi ha scelto di parlare dell'aspetto femminile, oltretutto in un'ottica transfemminista, quindi molto aperta. Le ho chiesto, comunque incuriosito, dove fossero i padri.
Mi piacerebbe che fossero i padri a rispondere, mi piacerebbero che fossero gli uomini a rispondere, nel senso che la maternità e anche il maternalismo che incombe quindi sulle donne che non vogliono figli o non possono averne è qualcosa su cui si continua a gettare sulla donna. Sembra che noi ci riproduciamo per partenogenesi da sole, che non ci siano uomini, compagni, mariti, partner nelle nostre vite, o che comunque nel momento in cui ci sono siano esonerati dai ruoli di cura, perché insomma, come funzionava nella società primitiva, dovevano uscire e andare a caccia, quindi a procacciare il cibo, comunque i soldi, assolto quel ruolo, assolto tutto. Quindi ho pensato molto se inserire i padri, ma la realtà è che io credo che ci sia un duplice discorso. Da una parte gli uomini hanno uno svantaggio, l'unico credo svantaggio rispetto alle donne, che è quello che, non essendo la categoria oppressa, la categoria storicamente oppressa, il genere storicamente oppresso, non hanno sviluppato una forma di autocoscienza, di consapevolezza della propria situazione, su cui invece le donne sono ferratissime. Per forza di cose, cioè da millenni il nostro genere è oppresso, e tanto è vero che noi abbiamo un femminismo. L'uomo non ha un corrispettivo del femminismo che non sia il femminismo stesso, che ricordiamolo non è uomini contro donne, ma è semplicemente ma che accoglie gli uomini stessi. Un uomo può e dovrebbe essere femminista se non è maschilista e se non aderisce ciecamente al sistema patriarcale. Detto questo, mi piacerebbe che rispondessero gli uomini, perché su tutti questi temi della maternità, della paternità, della genitorialità, è come se ci si aspettasse sempre che la risposta, la bacchetta magica, arrivi di nuovo da parte delle donne.
Sì, per tornare sul tema dell'identità paterna, avevamo parlato in qualche puntata fa, è stato citato dalla scrittrice Nadia Busato, il libro molto bello di Luigi Zoia, Il gesto di Ettore, che parla anche di come il concetto di paternità in questo momento sia in una sorta di limbo, no? E in attesa che anche per i padri si elabori una liberazione da cliché, stereotipi e da costruzioni sociali molto riduttive, del tipo la mamma si occupa della cura e il papà del gioco, no? Che è una delle cose che si sente dire. Concludo dicendo che in ogni caso la genitorialità, che sia materna, paterna o con qualunque altra forma di identità o di genere di elezione la si vuole definire, ha alla base per forza una relazione che inevitabilmente contribuisce a dare una forma a questa genitorialità, appunto, sapendo che niente è scolpito nella pietra e che tutto evolve, sta evolvendo, anche come racconta Ilaria Dondi nel suo libro.
E con questo si chiude la puntata di Breakfast di questa settimana. Noi ci sentiamo, Emanuele, tra 7 giorni.
Ciao ciao.